Andiamo al secondo messaggio che il Signore ha dato a fratello Giuseppe ieri o prima di ieri, non so. Il titolo è «Siamo onesti con noi stessi? Stiamo crescendo verso ciò per cui Dio ci ha creati?» Giuseppe, lo leggo io?
Sì, per favore, potresti.
Ok, mi fa lavorare.
Chi non lavora non mangia, dice la parola. Ma è anche nello spirito.
Ma questo lavoro è un piacere, è un onore, questo tipo di lavoro. Siamo onesti con noi stessi. Stiamo crescendo verso ciò per cui Dio ci ha creati. Stiamo crescendo alla maturazione di ciò che Gesù ci ha creato di essere, a sua immagine. E non cercando di essere quell'immagine che il mondo cerca di farci diventare. Cos'è il nostro modello? Qualcosa del mondo? Qualche persona religiosa? O solo Gesù? Stiamo imitando qualche predicatore o di apparire più religiosi o più santi o più santificati di quanto lo siamo realmente? Attenti a non vivere una bugia. Tutto il mondo a noi intorno è creato per farci vivere una bugia. Dobbiamo essere noi stessi, con noi stessi e con il Signore. Non la brutta fotocopia di qualcun altro che ammiriamo, come un predicatore o un attore o qualcuno che ci piace. Dio vuole che siamo esattamente quelli che ci ha creati di essere. Brutti o belli, grassi o magri, intelligenti o non troppo. Ricordiamo 1 Corinzi 1,27. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dobbiamo essere noi stessi, quello che Dio ci ha creati di essere, perché questo vuol dire essere come Gesù se lo seguiamo. Solo allora Gesù ci potrà usare. Diventeremo come la cosa che ammiriamo e alla quale guardiamo. Dio non ha macchine fotocopiatrici, non ha fotocopie, non fa fotocopie e non vuole che siamo una fotocopia. Non lasciamo il maligno che ci riduca in una fotocopia. Il maligno fotocopia la creazione di Dio. Egli non può creare, al massimo fa delle clonazioni. Ha fotocopiato anche Cristo. Per questo che vi sono cristi protestanti, cattolici, ortodossi, dei Geova, eccetera. Ma Dio ha solo un Cristo, ed è quello che troviamo nel Vangelo. A chi assomiglia il Cristo vero? Assomiglia esattamente a me e te. Ma solo quando viviamo nel suo spirito d'amore e ubbidienza, altrimenti, come tanti Dr. Jekyll, prendiamo le sembianze del maligno. Chi è Dr. Jekyll, Giuseppe?
Dr. Jekyll è una storia di un dottore che ha fatto la medicina e quando prendeva quella medicina diventava un mostro.
Oh!
E quando finiva l'effetto ritornava al Dr. Jekyll. E, però prendendo la medicina diventava un mostro e andava in giro a uccidere le persone. Mm-hmm. Quindi noi siamo l'unica faccia che Gesù ha, ma solo quando camminiamo nel suo spirito di amore. Altrimenti ci tramutiamo in un mostruoso dottor Jekyll, tra virgolette, che andiamo in giro a uccidere. E uno dice, io non ho mai ucciso nessuno. Beh, indirettamente sì. Indirettamente, come dice la Bibbia, chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Quindi se lanciamo una corda di salvezza a uno che sta sprofondando nelle sabbie mobili, okay, del mondo, della morte, dell'inferno, e allora stiamo contribuendo alla sua morte.
Sì, sì, sì.
Va bene? Se non stiamo dando la salvezza di Gesù a chi muore senza, stiamo contribuendo, seppur indirettamente, alla sua morte. E ne saremo in parte colpevoli. Va bene? Infatti, sì. se vedi bene Ezechiele 3, 17 e 18, dice proprio quello: se tu non avverti il malvagio, io ti riterrò a te colpevoli. Per questo dobbiamo assolutamente avvertire le chiese, avvertire i cristiani. Mai parlare con un cristiano, uno di chiesa, uno di religione, non avvertirlo che sta andando verso il marchio della bestia. che questi che credono in Gesù che gli toglie la salvezza, che credono in Gesù della domenica mattina, che credono in Gesù di sedersi a fare niente, stanno seguendo una bugia. Avvertirli: stai seguendo una bugia. Quelli si offendono, ci perseguitano, ma è proprio quello che dobbiamo continuare a fare. Non preoccuparsi di essere perseguitati. Anzi, guai a noi se non siamo perseguitati. Vuol dire che siamo falsi profeti. Va bene?
Amen. Le immagini, foto, statue e dipinti di Dio e Gesù non sono reali. Noi siamo la sola faccia che Dio e Gesù hanno in questo mondo. Come è infatti scritto.
Tu puoi fare toccare Gesù. Quando evangelizza, alle volte dico alla gente, vuoi toccare Dio?
Sì.
Dicono, come? E guarda, tocca il tuo fratello vicino.
Sì, sì.
Cioè, guarda, adesso ti farò vedere io che io tocco il regno di Dio in questo momento. Gli tocco una mano e questo è il regno di Dio. Tu sei il regno di Dio.
Amen.
Tu sei il corpo di Gesù, se hai Gesù nel tuo cuore.
Amen.
Vuoi vedere il regno di Dio? Siamo noi. Come Gesù ha detto, chi ha visto me, ha detto in Giovanni 14 a Filippo, chi ha visto me
ha visto
il Padre.
Dio.
Quindi chi vede noi cristiani ha visto Dio, ha visto Gesù, ha visto il regno di Dio. E
che
se camminiamo in amore,
Amen.
Se camminiamo senza amore, se camminiamo nelle religioni addormentate, se camminiamo negli egoismi, gli facciamo vedere invece il regno del diavolo.
Sì, sì,
quindi
sì,
la nostra
sì.
carne in certo senso rappresenta il diavolo, specialmente la mente carnale. Il nostro spirito nato di nuovo, la nostra volontà di seguire Cristo, e se lo facciamo rappresenta il regno di Dio. Quindi in certo senso abbiamo in noi sia il regno del diavolo sia il regno di Dio, in continuo combattimento. Per questo la nostra carne desidera fare cose sbagliate e il nostro spirito in Cristo dentro il nostro cuore desidera sempre fare la volontà di Dio. Ed è un costante combattimento tutti i giorni.
Sì.
Chi vince? Chi decide? Non Dio. Dio si è limitato a non decidere per noi. Il diavolo? Il Signore non gli dà questo potere. Decide la nostra anima, decidiamo noi. Noi siamo la lancetta che oscilla tra bugia e la verità, la morte e la vita, la salvezza e la perdizione. E quando riceviamo Gesù, ecco che cominciamo noi siamo come un piccolo Dio. Possiamo dare la salvezza di Gesù o possiamo lasciare nella morte del diavolo. Nel Vecchio Testamento era sufficiente non commettere adulterio, non uccidere, non rubare. Nel Nuovo Testamento, nella nuova legge, nel nuovo patto, nel sangue di Gesù, questo non basta più. I 10 comandamenti sono passivi e non bastano. Non bastano i 10 comandamenti non rubare, non ammazzare. No. Adesso non basta che non uccidi, adesso devi amare il nemico.
Amen.
Adesso devi farti uccidere nel nome di Gesù se necessario. Non è sufficiente, come diceva Buddha, 500 avanti Cristo, Buddha viene e dice non fare agli altri quello che non vorresti ricevere. Tu chiedi a un credente, ti dirà, è giusto, Buddha ha ragione. Buddha ha torto. Non è sufficiente, come diceva Buddha, non fare del male. Bisogna andare più in alto, verso il regno di Dio. È sceso Gesù 500 anni dopo e ha detto, fate agli altri quello che volete ricevere. Qui abbiamo un amore attivo verso un amore passivo. Andiamo avanti.
Noi siamo la sola faccia che Dio e Gesù hanno in questo mondo, come è infatti scritto. 1 Corinzi 12, 27. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua.
Siamo il corpo di Gesù, noi siamo Gesù. Come Gesù poteva dire che ha visto me, ha visto il Padre, noi cristiani veri che camminiamo in amore possiamo dire chi ha visto me ha visto Cristo.
Amen. Efesini 5,30. Poiché siamo membra del suo corpo.
Ricordarsi che siamo il corpo e non la testa, non
sì.
il capo.
Sì.
Attenzione alla superbia, cerchiamo di non fare troppo il pastore di chiesa qua. Io sono il capo, calma. Io sono il pastore, calmati di nuovo. Io sono il padre di questa chiesa, sempre calmo. Come dice Matteo 23, 8 a 10, dice, non chiamate nessuno vostro insegnante, vostro pastore, vostra guida o vostro padre. Quindi sti religiosi che si ritengono, io sono il papà della chiesa. Tu non sei papà di niente, niente. Tu sei uno zero. Paragonate Gesù, perché Gesù ha detto non chiamate nessuno vostro padre, Matteo 23, 8, 10, non ci sono padri. Beh, Paolo dice io vi ho partorito, sono vostro papà, vi ho partorito, sì, chiaro, Paolo poteva dirlo perché lui li ha convertiti di persona, è logico, ma non è il papà con la P maiuscola, è il papà con la P minuscola.
Amen.
Ricordarsi delle minuscole e le maiuscole. Quando tu ti chiami, io sono il papà della Chiesa qui, con la P maiuscola, tu sei un falso profeta. Perché? Perché è scritto in Matteo 23,8, non chiamare nessuno vostro padre.
Sì.
E allora cosa crediamo? All'uomo che si autodefinisce il papà di questa Chiesa, o crederemo a Gesù?
A Gesù.
Crederemo all'apparizione dal cielo che dice: io grazie, io sono vostra madre dal cielo, grazie che mi pregate, grazie che mi venite a me, grazie che mi venerate. O crederemo alla vera Madonna della Bibbia che dice fate tutto quello che dice lui. Capito? Questa è Madonna del cielo, dovrebbe imparare dalla Madonna della Bibbia. Che questa Madonna del cielo non deve dire grazie che mi pregate, deve dire grazie perché pregate Gesù, non deve dire grazie che venite a me, grazie che andate a Gesù.
Amen.
La vera Madonna dice: non venite a me, andate da Gesù. Capito cosa? C'è questa Međugorje che dice: pregate perché se no non posso fermare il mio figlio dal distruggere il mondo. Ma ti rendi conto che diavoleria? Per esempio, sta dicendo, dipinge un Gesù mostro che vuol distruggere il mondo, e lei brava, buona, che lo ferma. E questa è un'immagine falsa.
Sì.
Non c'è né madri, né figlie, né sorelle, né fratelli, né zii che possono fermare Dio quando arriva Armageddon.
Amen.
Pregate perché sennò Gesù distrugge tutto. Hai capito, figlio? Fermati. No, mamma, io voglio distruggere. Vieni qua, uno schiaffetto sulle mani. Non distruggere niente, ascolta la mamma. Questa è l'immagine che viene dipinta dal diavolo. L'unica volta che Gesù ha preso sua madre ha detto, Matteo 12, e chi è mia madre? Se una volta sua madre gli ha detto, Gesù, sì, non hanno vino, Giovanni capitolo 2. E Gesù gli ha detto, oh, meno male che maledetto, io sono qui per farli ubriacare, meno male che mi ha ricordato. No, gli ha detto, ehi, donna, neanche mamma l'ha chiamata.
È vero, sì.
Donna, che c'è tra me e te? Però, per non offenderla, ha detto, ok, portagli un po' di vino. Gesù voleva dire, Madonna, ma cosa credi che sono venuto qua per farli ubriacare? Ti pare che sono il cameriere qua? Il cameriere a portare il vino? Che c'è tra me e te? Sono andato su Giordano, ho ricevuto unzione, si chiama Spirito Santo, sai chi ti sta parlando adesso? È Dio. Ah, ma io sono la mamma della tua carne, certo, per questo che ti rispetto, per questo che dalla croce ti manderò un discepolo a prendere il mio posto, sì, ma nello spirito tu non sei mia madre, perché io non ho madre, ho un padre, nello spirito. Ci siamo? Quindi per favore spalanchiamo gli occhi cattolici e gli occhi protestanti, e gli occhi evangelici, andiamo a un libro dottrinale, l'unico libro dottrinale, al di sopra delle dottrine cattoliche e protestanti, c'è un libro dottrinale, che è qua. Come si chiama, Angela?
La Bibbia.
La Bibbia.
Amen.
Questo è l'unico libro dottrinale che vale la pena di leggere, le altre possiamo ramazzare il cortile con gli altri. Ma sai che ci sono religioni, non ti dico il nome, grandi, c'hanno il 75% delle loro dottrine che non hanno neanche una scrittura, non sono basate sulla Bibbia. Vai avanti, Angela.
Grazie, Gesù.
Siamo il corpo di Gesù. Vuoi vedere Gesù? Guarda me e te quando camminiamo in amore. Vuoi vedere il diavolo? Guarda me e te quando camminiamo senza amore.
È vero, sì.
Fuori dal Vangelo.
Sì.
Perché sai, noi siamo un po' schizofrenici. Ora siamo un po' come il diavolo, ora un po' siamo un po' come i farisei a scaldare panchine nelle chiese. E grazie a Dio qualche volta siamo come Gesù, non perché andiamo in giro da mangiare soldi ai poveri, no, quello lo fanno anche gli atei, perché andiamo a dare il mangiare spirituale, l'acqua spirituale, la salvezza spirituale. Dio è contento che miliardi che ci sono poveri nel mondo e che vanno in cielo senza una gamba, senza un piede, senza cibo, che non andare all'inferno a pancia piena come fanno in Europa e in America. Vai avanti, Angela, perché sono qua.
Quando Dio vede che camminiamo per quel che possiamo nello spirito di ubbidienza e di amore di Gesù, Egli vede adempito in noi suo figlio Gesù, e questo lo rende felice, perché è quello lo scopo del Calvario.
Qual è lo scopo? Diventare come Gesù.
E questo è l'uomo del futuro di Dio, non i marziani, non le bugie degli extraterrestri, che sono solo demoni, ma il vero popolo eterno di Dio, una generazione di figli di Dio divenuti immortali a immagine di Gesù e grazie a Gesù e al suo amore e sacrificio. Come proprio l'amore di Dio ci ha scritto. Secondo Corinzi 3:18. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito.
Vuoi essere trasformato di gloria in gloria, di potenza in potenza,
Amen,
di amore
sì.
in amore, di gioia in gioia, di pace in pace? E solamente se contempli lo Spirito del Signore.
Amen.
Non è sufficiente guardare un film su Gesù. Aiuta, ma in continuazione tenere Gesù davanti ai nostri occhi.
Secondo Corinzi 5:17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Romani 8:29. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli.
Capito? Gesù è il primo fratello e noi siamo fratellini. Ci siamo fino a qui?
Eh sì.
Oh, cerchiamo di capire questa immagine. Gesù è il nostro fratello grande. In 1 Giovanni 3:2 dice saremo come lui, saremo come Gesù. Va bene? Dice predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Romani 8:29. Quindi predestinati ad essere conformi all'immagine di Gesù, non l'immagine di una religione, non l'immagine di una statua. Qui c'è la statua di San Paolo, statua di San Pietro, belle statue, bravo artista, ma non è quella l'immagine. È l'immagine di Gesù, un'immagine che non c'ha una faccia di un quadretto bel dipinto con gli occhi così e gli occhi cosà, è l'immagine dell'amore. Quando siamo come Gesù? Quando camminiamo in amore,
Amen.
Quando parliamo in amore, quando dai nostri occhi esce l'amore, quando le nostre parole sono parole di amore e di Vangelo e, virgola, di salvezza. Attenzione che dare amore non serve a niente, lo fanno anche i buddisti, lo fanno anche gli indù. Studiate un pochettino Buddha e l'induismo, il minimo necessario per capire che predicano amore. L'amore non basta, va bene, ci vuole l'amore della salvezza, l'amore della vita eterna, l'amore del Vangelo della salvezza. Non il Vangelo falso predicato nelle chiese cimitero, va bene, ma l'amore della salvezza. Le chiese predicano di tutto. Sto guardando in internet dei leader religiosi mondiali che fanno politica, stanno parlando come politici, e tutti i politici battegli le mani, perfetti falsi profeti di Apocalisse 13, con le corna di agnello sotto la copertura di Cristo, parlano con i politici, si fanno ammirare dai politici, i politici li ricevono, i politici, oh finalmente questi sono i religiosi che ci piacciono, politici! Ma questi falsi profeti religiosi non parlano di Gesù però, stanno parlando di politica, di pace nel mondo, bla bla, più lavoro per i disoccupati, ma bravo politico, ci manca solo che ti votano adesso. Ma non parlano di Gesù. Vai avanti.
Amen. 1 Corinzi 15:49. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste.
Il nostro corpo in cielo. Romani 13.
Romani 13:13-14. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie.
Come in certe chiese, chiusa parentesi.
Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri.
Amen.
Amen. Colossesi 3:10. E vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato.
Capisci? Stiamo diventando sempre di più come Gesù. Secondo Pietro 1:4.
Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina.
Stiamo diventando come Dio. Ti rendi conto? Il corpo di Cristo vuol dire che stiamo diventando come Dio, il corpo, Amen. Non il capo che è Gesù, Amen. Ma il corpo. Per questo è che possiamo fare miracoli e guarigioni. Capisci? Dobbiamo esercitare la nostra natura miracolosa. Una chiesa che non fa miracoli e guarigione è una chiesa morta, stramorta o mezza morta, a meno che non sta maturando in quella direzione e che si svegli un po', perché sennò qui tra musulmani e buddisti, eccetera, questi qui sono un passo indietro. Va bene?
Amen.
Allora, partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti.
La leggo di nuovo, che bella questa scrittura.
Stiamo diventando come Dio, stiamo diventando una divinità, siamo già una divinità, siamo già Dio, il corpo. E se siamo, sì, siamo il corpo di Dio, il corpo di Cristo.
Il corpo di Dio, sì.
Certo,
non il nostro corpo,
ma Dio
sì.
E Cristo lo stesso, no? Siamo il corpo di Cristo, la sposa
sì,
di Cristo,
sì.
Non il capo.
Amen.
Il capo è Lui. Se cerchiamo di essere anche il capo, allora diventiamo come il diavolo. Lui vuole essere il capo. Siamo il corpo, però. Va bene? Leggi.
Secondo Pietro 1,4. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
Concupiscenza, desideri egoisti. Allora, come diventiamo partecipi della natura divina? Fuggire dal mondo.
Dal mondo, sì.
Fuggire dal mondo.
Amen.
Separarsi dal mondo. E non solamente quattro canti imbalsamati la domenica mattina in un museo religioso.
Amen.
Non è detto andate in tutto il mondo e siate cantanti. Andate tutto il mondo e fate i soprani, lirica, cantate. Non ha detto questo. Mentre canti, grazie Gesù per i canti, li ascolto sempre, io canti adorazione, sono bellissimi.
Sì, sì, sì.
Ma mentre canti, lavora, cammina, evangelizza, dà il Vangelo, dà la salvezza, dai Gesù.
Amen.
Tutto danno, 99% delle chiese oggi danno tutto, il nome di Gesù, la parola di Gesù, il Vangelo di Gesù, però non danno la salvezza di Gesù. Sono sempre a predicare gli stessi gruppi addormentati sulle panchine, a dire, ehi, dobbiamo credere, ma quelli già che sono 50 anni che credono, volete alzarvi dai vostri, dove non batte il sole paralizzato, andare nelle strade per cortesia e fare come Gesù. Ah, ma non abbiamo 50.000 diplomi di teologia, meglio. Primo Corinzioni dice che i diplomi non servono a niente, vabbè, puoi usare per spazzare il pavimento. Però Primo Corinzi 1 dice Dio ha scelto le cose stolte, le cose che non sono, per confondere i savi, gli intelligentoni, quelli che si credono intelligenti come i farisei. Non serve a niente i diplomi di teologia, tranne per ammazzare il pavimento. I discepoli non li avevano. Atti 4,13. Vai avanti, Primo Giovanni 3,2.
Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo
simili
a Lui, perché lo vedremo come Egli è.
Saremo come Gesù, ma ti rendi conto, Gesù appariva e svaniva a porte chiuse, si presenta nel mezzo, stava camminando per Emmaus, stanno mangiando qualcosa, prega e sparisce. Cioè, lascia che sia Einstein a viaggiare di stella in stella alla velocità della luce, che ci vuole 1 milione di anni per, non so quanti, mi sono dimenticato delle sciocchezze di numeri che hanno, migliaia di anni per andare da una stella all'altra. Ma stiamo scherzando? Poi Einstein dice tranquilla, arriverete più giovani. Sai, tu viaggi all'età della luce, secondo il cervellone Einstein, che neanche capiva molto, che non ha capito neanche chi era Dio.
È vero, sì.
Capisci? Secondo lui, se tu viaggi all'età della luce, ringiovanisci. Quindi tu viaggi 1000 anni, arrivi, non so, nella persona di tuo bisnonno.
No,
capisci?
Non è possibile.
Ma è stupido, no? Dimostrato da cosa? Dimostrato da Einstein. Ma Einstein è morto, ha dimostrato niente. Infatti adesso hanno dimostrato che la sua teoria della relatività.
Sì.
Hanno dimostrato, io c'ho uno studio, c'ho dei documenti, la teoria della relatività è falsa. Non è vero. Adesso gli scienziati si stanno svegliando. Va bene?
Sì.
Ed è tutto falso in queste scuole, in queste università. Io non credo nella scienza che non puoi dimostrare, credo nella scienza che si dimostra. E la stragrande maggioranza della scienza, cominciando con l'evoluzione e altre sciocchezze, non si può dimostrare perché è scienza falsa. Andiamo avanti.
Ed ora, come regalo per Gesù, per il suo compleanno, In questa data, seppur simbolica, il 25 dicembre, regaliamo a Dio il regalo che Egli più desidera.
Oh, cos'è? Dare a mio fratello un orologio, dare a mia moglie un profumo, al marito un paio di scarpe, comprare 50 rotoli di carta igienica che scarseggia, un bottiglione di vino per mio marito che gli piace alzare il gomito. Sono questi i regali che preferisce?
No.
Una moto nuova a mio figlio perché c'ha 18 anni, così che si può andare, lo amo così tanto che così va a ammazzarsi prima del tempo. Un videogame perché il suo cervello non è ancora completamente zombie, così che lo aiuta un po'. Cosa gli regaliamo? Qual è il regalo che Gesù vuole?
Diamoci a Lui, così come il nostro fratello maggiore Gesù, che Egli ha sacrificato per noi su quell'altare del Calvario, per amore nostro e per amore di Dio.
Senti, ma quel diamoci non l'hai letto bene. Lo vedi che è scritto in grossetto, sottolineato?
Diamoci a Lui.
No, devi dire diamoci a Lui. Scusa, ma insomma, devi...
Diamoci a Lui, così come il nostro fratello maggiore Gesù.
Oh.
Amen.
Guarda, devi leggere. Immaginati che qua quelli che seguono la radio stanno russando.
Spero che no.
Sono tutti russi. Russi sovietici quasi. Stanno russando. Devi leggere in un modo, non dico di entusiasmarti troppo, ma almeno di spaventare il diavolo.
Amen,
quando Gesù si avvicinava, amen. Vediamo in Matteo capitolo 8, c'erano due diavoli, cosa gli hanno detto a Gesù? Si sono buttati in ginocchio, Gesù si è venuto a tormentarci prima del tempo. Quando Gesù si avvicinava, i diavoli scappavano. Abbiamo avuto anche noi questa esperienza. Avanti. Forza!
Prendiamo ora decisione di vivere come Gesù.
Prendiamo ora la decisione
di vivere come Gesù, di amare Dio come Lui, di amare le pecorelle come Lui,
di essere
dei piccoli Gesù nella nostra famiglia,
e se e quando fosse necessario
di non disdegnare il nostro calice di Getsemani, proprio come ha fatto Gesù e gli apostoli e tutta la vera e prima chiesa dei primi 300 anni. Perché solo così lo sentiremo dirci in quel
favoloso
e meraviglioso
giorno. Matteo 25, 23, 34.
Il suo padrone gli disse:
Va bene,
servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose.
Entra
nella gioia del tuo Signore.
E allora
il Re dirà a quelli della sua destra:
Venite
voi i benedetti del Padre mio,
ereditate
il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo.
Bravo, sai che stai leggendo meglio? Gloria
no,
a Dio.
Stai tu leggendo la metà.
Stai diventando mostruosa. Sei un mostro di lettura, si dice in Italia. Una mostra, insomma, diciamo.
Oh, thank you. È un complimento che ogni ragazza vuole sentire. Sei un mostro.
Sei mostruosa. In inglese dicono you are terrific.
Terrific, yeah.
Ed è terrificante, cioè in senso buono. Allora, questo è un altro messaggio riguardo in Apocalisse capitolo 2 e 3. Ci sono sette chiese e Dio, Gesù, gli dice a loro sette volte, ripete, una volta ciascuna per ogni chiesa: a chi vince io lo benedirò, gli darò questo, gli darò quello, farò sedere sul mio trono, non lo cancellerò del libro della vita, gli darò una pietruzza bianca ed egli sarà una colonna nel mio tempio e così via. A chi vince. E il prossimo messaggio cosa dice qui?
Stiamo vincendo il diavolo.
Stiamo vincendo il diavolo, Apocalisse 12, 11.
Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Allora, come si vince il diavolo? Si vince grazie alla nostra forza spirituale? No, il sangue dell'agnello, amen. Cioè il mescolare la nostra vita al suo sangue, il nostro sacrificio al suo sacrificio. Non dice lo hanno vinto grazie alla loro religione, perché erano protestanti e cattolici, erano protestavano alla cattolica, no, adesso non dice questo. Erano testimoni di Geova, dice così?
No,
l'hanno vinto con la parola della loro testimonianza. Come si fa? La parola, parlare di Gesù, della loro non pregare 500 preghiere finché ti addormenti disperato. va bene, e non hanno amato la vita. Cioè, se ami la vita, cos'è la vita? Cerchiamo di scandiamolo un pochettino. Allora, la macchina, la motocicletta, la bicicletta, i mobili, l'aspirapolvere, i piatti, le posate, il cibo, la poltrona, il letto, la camomilla, il dormire. Non hanno amato la vita.
Amen.
Cos'è la vita? Edifici religiosi, il lavoro, la carriera, compreso le famiglie. Devi amare la famiglia, ma dopo Gesù, non prima di Gesù.
Amen.
Essere disposti a far diventare mia moglie una vedova se devo morire per Gesù. Va bene, questo vuol dire amare Gesù prima posto. Giunge il mondo che la moglie deve capire che deve essere la vedova. Perché? Perché il marito è stato martirizzato per Gesù Cristo. Va bene, o la moglie, viceversa. Anzi, l'hanno esposta alla morte. Stiamo esponendo la nostra vita alla morte, no? E allora non possiamo vincere il diavolo. Quindi nessuna sorpresa se il diavolo ci vince sempre. E malattie, e maledizioni finanziarie, e la chiesa dove andiamo è morta in attesa di essere seppellita, e le chiese non ha frutti, non ci sono anime salvate, solo gente che canta come gli usignoli. È logico che il diavolo vince, perché? Perché stiamo amando la vita invece di amare il Signore.
Non stiamo vincendo se stiamo amando la nostra vita. No, se non stiamo odiando la nostra vita. No, se non siamo disposti a morire per Gesù ogni giorno. No, se non abbiamo dato tutto a Gesù, tutto della nostra vita.
Marco 8:34.
Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Cos'è la croce, Angela?
È la croce, sono le cose che devo abbandonare, che mi fa male abbandonare, però lo faccio per Gesù.
Si sta bene con i chiodi nelle mani sulla croce?
No.
Quindi le cose che abbandonare, le abbandoni facilmente o difficilmente?
Difficilmente.
Prendere la croce e abbandonare le cose che ti piacciono, il caffè dalla mattina, la grappina alla sera, la televisione lava cervelli, i broccolini ogni giorno,
sì.
Abbandonare le cose che la nostra carne ama, desidera, la concupiscenza della vita, degli occhi, della carne, la superbia. Quindi la croce, prendere la croce vuol dire sacrificarsi, non vuol dire come questi falsi profeti del Vangelo della prosperità, dai i soldi a Dio che ti benedice con più soldi, ma questo qui, scusa, vai a vendere droga e fai più soldi, spero che non lo fai, va bene?
Sì.
Allora, vai.
Se non stiamo vincendo il nemico è solo perché abbiamo scelto di non vincerlo, di non abbandonare tutto noi stessi, così che il mondo non può vedere altro in noi che Gesù. Oh, quanto saremo spiacenti se avremo scelto il mondo invece che Gesù, se non abbiamo dato a Lui ora e qui tutto di noi. Giosuè 24:15. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate.
Quanto a me e alla casa mia
serviremo
il Signore.
Signore.
Va bene? Dice Giosuè. Dice: servite pure gli idoli dei vostri padri, servite l'idolo del cattolicesimo, l'idolo del protestantesimo, l'idolo degli evangelisti, l'idolo dei testimoni di Gesù, o serviamo Gesù.
Amen.
Perché le religioni sono degli idoli. Va bene? Non è vero che questa religione è meglio dell'altra, è Gesù meglio di questa e di quell'altra. Va bene? Ed ora cosa dice alla fine?
Ed ora
andiamo!
È ora di alzarci e seguirlo, perché il domani non viene mai.
Sai che dice il diavolo? Sì, seguire Gesù, perché no? Domani!
Domani, sì.
Sì, perché il Vangelo, dopo il diploma di teologia, parentesi che non l'avrai mai, la maggioranza di noi non l'avranno mai. Perché? Perché ne perdi di tempo? Come lo sappiamo che il diploma di teologia, i diplomi religiosi sono tutti errati, Angela? Dove lo dice nella Bibbia?
In Atti 4:13.
Cosa dice?
Che Pietro e Giovanni erano senza istruzione, senza carte, non hanno...
Popolani senza istruzione.
Senza istruzione,
perché
sì.
Gesù ha commesso l'errore, okay, di scegliere 12 discepoli ignoranti?
Non ha commesso nessun errore.
E quando ha scelto un discepolo che la sapeva lunga, era letterato, era uno dei capi farisei, Saulo di Tarso. Cosa ha fatto Saulo con tutti i suoi diplomi religiosi?
Ha detto che sono immondizia.
Sì, ha usato una parola che non si può ripetere alla radio. Le Bibbie usano la parola sterco di animale perché vogliono essere diplomatici. Lui ha usato una parola, va bene il greco, che nella radio non si può usare. Poi, sono troppo educato, quindi... Ecco. Però per metterla un pochettino più dolce, Paolo ha detto, le Bibbie traducono sterco. Quindi i suoi diplomi erano a livello della carta igienica, sta dicendo Paolo, hai capito? Quindi, cari altolocati pastori, pezzi grossi, con diplomi sputacchiati sulle pareti, se non sapete cosa fare con questi diplomi, leggete Filippesi capitolo 3, ok? E Paolo dice cosa, lì vi suggerisce cosa potete farne. L'ha detto Paolo. Cioè, fratello Giuseppe, non ci offendere. No, è il fatto che se tu c'hai un diploma religioso, poi lo stesso servire Gesù, ma non per via di quello, nonostante quello.
Amen. Facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti con le notizie che tu hai detto all'inizio del programma, che sono cose interessanti che sono successe questa settimana.
Sì, questa settimana sono successe cose interessanti. Ho dato un'occhiata col binocolo intorno per il mondo, ho guardato un po' le notizie internazionali, ma prima di passare a quelle...
Ascoltiamo il canto Sete di Dio, è un salmo cantato.